diciamo, come vi ho detto, sono in difficoltà, perché la grandezza di Luisa, la potenza di una donna come Luisa Vergara Toledo è difficile da tradurre in parole, tanto più per una persona come me che ha imparato da lei dalla distanza. Quindi poi ti vengono quelle cose ovvie abbastanza orribili, nel senso che mi verrebbe da dire andate a cercare di lei. Invece per fortuna abbiamo la possibilità di parlare con chi l'ha conosciuta, ha vissuto con lei esattamente in quel quartiere, la realtà di quel quartiere che è memoria assoluta, stiamo parlando di Via Francia. Allora Sofi, come va? Grazie per essere qui intanto.
Ciao a tutti, grazie a voi e grazie per essere disposti a condividere con me un po' questo dolore e questo grande onore nel parlare di Luisa oggi. Ecco, non sono giorni difficili, però sono qui contenta e felice appunto di parlare di lei, perché se lo merita e perché non sarà mai abbastanza, insomma.
Sì, esatto, io credo che qui ci sia abbastanza bisogno anche di, non lo so, sicuramente casomai compagni più grandi si ricordano di lei perché hanno fatto la resistenza, hanno parlato dei compagni del Cile quando c'è la dittatura, così. Poi forse c'è un po' un vuoto, che è stato quel vuoto dell'oblio del popolo cileno, che però è stato un po' un oblio mondiale rispetto al Cile, quindi un po'... No, si va in questo limbo strano. Poi però la rivolta cilena ha riportato tanto, tanto è vero che Luisa è tornata a essere presente anche nel popolo cileno, come una volta era veramente un pilastro importante. Allora, io so che tu l'hai conosciuta, tu hai vissuto tanti anni a Via Francia, fosse stato per te saresti ancora lì, questo l'abbiamo detto, ma ahimè, no, tutta una serie di meccanismi orrendi, insomma, che sono partiti durante questa rivolta, ti hanno travolta. E quindi io direi, proprio come vuoi tu, ti lascerei proprio il microfono perché tu lo possa riempire nel modo in cui pensi più giusto, col tuo dolore, con la tua rabbia, col tuo desiderio ancora di tornare, di stare, capito? Questo proprio mi piacerebbe che tu lo facessi come vuoi.
Lasciamo fluire un po' le parole e parliamo un po' di Luisa, no? Più che parlare, certo, di me. Penso che oggi insieme a me in tante persone stanno piangendo la scomparsa di Luisa all'età di 82 anni, dopo una lunga malattia, insomma, ci ha lasciati. Luisa, conosciuta non solo in Cile, tanto anche in Sud America, personalità molto conosciuta, come dicevi tu, ma in un principio nel circolo della lotta, no? Tra i compagni e le compagne, poi con la rivolta la storia di Luisa arriva ad essere conosciuta anche da qualsiasi giovane, da qualsiasi persona, no? Che scende in piazza con la rivolta e appunto incontra storie come quelle di Luisa. Dunque, secondo quello che lei sempre mi ha raccontato e che poi ha dichiarato anche sempre pubblicamente, la sua vita cambia radicalmente un 29 di marzo del 1985, quando i sicari bastardi della dittatura di Pinochet li ammazzano Eduardo e Rafael, due dei suoi quattro figli, e poi nell'88 gli viene portato via anche Pablo, sempre dalla polizia cilena. E diciamo che in quegli anni Luisa passa dall'essere una madre, una donna di casa, una segretaria, perché lei lavorava come segretaria, ad essere quello che poi è tutt'oggi, no? E quindi intraprende in quegli anni lì un percorso inestimabile nella storia dei movimenti sociali. Insieme a suo marito, suo compagno inseparabile, Manolo Vergara. Manolo in realtà si chiama Manuel, ma è conosciuto da tutti come il simpaticissimo Manolo, ha sempre partecipato quindi all'organizzazione territoriale, soprattutto nel quartiere Via Francia, come dicevate voi prima, i due sempre dalla parte del popolo umile e povero. Luisa si è sempre riconosciuta, si è sempre dichiarata parte del popolo povero, no? Parte di quel popolo più umile e più dimenticato. Da quel momento Luisa, diciamo che come già avete un po' introdotto, è diventata la madre di tutti i giovani combattenti, Questo perché Luisa ha sempre dichiarato il suo totale appoggio alle diverse generazioni che scendevano per strada e che davano quel passo in più pratico, esigendo un paese più giusto. E quindi questo l'ha trasformata fin da subito in un'icona. Io so che forse a lei non piacerebbe essere chiamata icona, quindi magari chiamiamola una personalità fondamentale, un punto di riferimento, no? Sì, una mano tesa nel momento del bisogno, nel momento del dubbio, no? Nel momento della difficoltà, e quindi un punto fondamentale di unità, credo, nei settori territoriali. E una cosa importantissima che io ricordo, ma che lei ha sempre detto, e che appunto lei rivedeva in questi giovani il sorriso di Rafael, la serenità di Pablo e l'eloquenza di Eduardo. E quindi lei sentiva che ogni giovane che appunto era disposto a scendere per strada, ogni giovane era alla fine come rivedere e come rivivere i propri figli, no? E per questo viene chiamata da tutti come la madre di ogni giovane combattente. Rispetto, credo, a tante personalità che hanno sempre combattuto in America Latina per i diritti umani, per la giustizia, per i desaparecidos, per le morti e per i crimini, diciamo, vissuti durante le dittature e non solo, penso che Luisa si possa distinguere per una cosa ben precisa. Luisa difendeva e ha sempre difeso fino all'ultimo momento la violenza. Luisa sapeva che le cose non si possono cambiare lanciando fiori, e Luisa non è mai stata disposta a dialogare con il nemico. Quindi cito testualmente, Luisa diceva: dobbiamo perdere la paura, loro ci odiano, il capitalismo ci odia, odiamoli anche noi, basta porgere l'altra guancia. Quindi in questo senso Luisa si differenziava un po', no? Da tutte le
non
altre
si sente spesso una, esatto, non si sente spesso una madre parlare del diritto alla violenza, no?
Il diritto alla violenza, lei diceva, dobbiamo essere capaci di essere ermosamente violentos, quindi meravigliosamente violenti, e penso che in questa espressione ci sia Luisa, venga descritta al 100% Luisa e il suo autentico spirito di lotta, insomma. E proprio, credo che proprio per questo Luisa rappresenti al meglio lo spirito di lotta delle classi popolari, no? Contro il nemico che ci vuole schiavi, che ci vuole sfruttati, che ci vuole in carcere o che ci vuole morti. Anche per questo io credo che Luisa, come dicevate, in questi giorni si è sentito tanto in Mapuche parlare di Luisa e omaggiarla. Bisogna dire che durante la sua vita Luisa ha sempre ammirato, rispettato e ha sempre parlato della lotta Mapuche, non solo per il grande coraggio che dimostrano i Mapuche, ma lei credo che ammirasse loro il fatto di lottare giornalmente, quotidianamente. Io in tanti discorsi l'ho sentita dire: non scendiamo in strada solamente per alcune date, no? Per commemorare o per ricordare alcuni morti. Dobbiamo essere in strada tutti i giorni. Luisa era convinta che stiamo vivendo una guerra sociale aperta, costante, no? E che quindi fosse necessario essere lì tutti i giorni e prepararsi a questa guerra, a questo combattimento, no? E credo che Luisa vedesse nel popolo Mapuche un esempio di lotta proprio per quello, no? La costanza, e la preparazione, no? Alla pratica. Devo dire che mi sento assolutamente fortunata di aver conosciuto Luisa, di averla conosciuta non solo come compagna, l'ho anche conosciuta come vicina di casa, come madre, come nonna. Ho avuto l'onore di poter entrare nella sua meravigliosa casa, che è una casa adornata di foto dei suoi tre figli, Pablo, Rafael, Eduardo. È una casa piena di fiori, mi ricordo che quando ci sedevamo nel suo giardino e passava una farfalla, lei sempre diceva: guarda, questo è uno dei tre, no? Può essere Pablo, può essere Raffaele o può essere Edoardo che vengono a salutarci. E devo dire che ho avuto la fortuna soprattutto di incontrarmi con lei a livello no politico, di sentire i suoi discorsi, e penso che per me, che ho 30 anni, è stato un insegnamento grandissimo, e per questo oggi sento un vuoto grandissimo dentro di me, e penso sia un'emozione, una sensazione che stanno vivendo tutte le compagne, tutti i compagni che non solo l'hanno conosciuta personalmente, ma credo che anche per tutti quelli che hanno magari sentito, visto un video o a qualcuno gli ha raccontato la storia di Luisa, no? Penso che stiamo vivendo un po' questa sensazione di vuoto, e penso che il mondo abbia bisogno di più Luise, no? Perché penso che nonostante fosse una signora di 82 anni, io credo che è la donna più moderna e più rivoluzionaria che io abbia mai conosciuto in vita mia, oltre ad essere la persona, la donna più convinta e più coerente che io abbia mai incontrato. Mi ricordo per esempio che un giorno mi ha chiesto un libro scritto in spagnolo sulla storia delle nostre partigiane, e un altro giorno invece gli aveva chiesto a un compagno di Roma, Lorenzo, di procurargli un libro sulle donne curde resistenza, e questo ve lo racconto perché per delineare invece il suo lato molto umile e molto curioso, perché lei alla fine, nonostante fosse un gigante vivente, sentiva nel suo cuore, si sentiva sempre di non fare mai abbastanza, no? Di non essere mai abbastanza preparata. Quindi lei era curiosissima di sapere tutti i metodi di lotta, di resistenza, per imparare sempre cose nuove. Sentiva quasi un'inquietudine sempre, e si sentiva nei suoi discorsi, no? Di non essere mai all'altezza e di non fare mai abbastanza contro questo nemico bastardo che è il capitalismo.
Che però era una pratica, scusa se ti interrompo, però era una pratica che poi lei incoraggiava ad avere. Io ho sentito un suo audio in cui lei diceva: sì, leggete, arricchitevi, sì, come se appunto
lei leggeva moltissimo
la lotta, no? Esatto, no? Sì. Bisogna prendersi cura in un sistema che non te lo dà, prenditelo, sì, prenditi ciò che non, sì, si dà, prendetevi anche i libri, leggete,
certo,
no? L'ho trovato stupenda, insomma, istigare,
sì,
alla lotta di resistenza,
curiosa,
ma anche alla cura di sé, proprio in questo modo incredibile.
Certo, perché oltre ovviamente alla pratica, poi c'è tutto il lato, no, di preparazione culturale, eccetera, per cui lei, sì, è vero, ha sempre dichiarato questa cosa, e penso che fosse la prima a farlo, no? Perché poi tu la trovavi sempre a leggere magari libri sui metodi di sabotaggio, no? Quindi era sempre in costante aggiornamento, e penso che questo dia anche a vedere il suo lato più umile, no? Abbiamo sempre qualcosa da imparare, perché stiamo combattendo un nemico tanto grande che forse dobbiamo veramente prepararci, e Luisa, in quanto alla fine lei difendeva totalmente la lotta armata e ogni atto di sabotaggio, era convinta che appunto questa guerra aperta e costante sia una guerra talmente grande che, appunto, come dicevamo, bisogna sempre essere preparati. Io per esempio mi ricordo che ad alcuni compagni che magari erano un po' fuori forma, avevano qualche chiletto in più o magari ritrovava a bere qualche birra in più, lei si incazzava e li rimproverava, no? Gli diceva: ma andate a correre, svegliatevi alle 6 del mattino, andate a correre, preparatevi anche fisicamente, no? Perché poi come pensate di scappare dalla polizia, come pensate di affrontare la repressione, no? Quindi per lei l'immagine del combattente passava certo attraverso la mente e attraverso anche il fisico. Un altro aneddoto che vi volevo raccontare, ecco, come ricordo come durante ogni protesta e prima di ogni protesta, a fine discorso, lei invitava con grande forza i giovani all'azione, all'azione concreta, ma poi con con grande tenerezza, no? Tipiche di una madre, di una nonna, li invitava anche a stare molto attenti, no? Copritevi bene la faccia, attenti alla repressione, perché abbiamo già troppi compagni in carcere e come si dice in Cile, in carcere il ricco non entra mai e il povero invece non esce mai. Quindi quando poi succedeva che magari durante gli scontri con la polizia qualche cichillo, qualche ragazzo finiva per essere arrestato, sentivo ed era latente, no, la sua quasi sentirsi responsabile, no, come se fosse un figlio suo ad essere stato arrestato. Quindi la si vedeva piangere, la si vedeva partire magari verso la questura dove era, no, a chiedere la libertà. Insomma, erano tutti giovani, erano figli suoi, e quindi lei sentiva questa enorme preoccupazione nei confronti di ognuno di loro. Nonostante questo, Luisa non è mai stata una donna pacifica e per questo diceva: non chiedetemi di essere pacifica, non lo sarò mai davanti ai mostri, no? E questo penso che sia l'insegnamento, almeno per quanto mi riguarda, più grande che Luisa ci lascia: la volontà di attaccare con meravigliosa violenza il mostro che non ci lascia vivere come esseri umani, ma che ci vuole schiavi, che ci vuole, no, reprimere giorno dopo giorno. Quindi niente, penso che Luisa, la nostra amata Luisa, sia stata un grande esempio di dignità. Oggi credo che avrebbe detto al mio funerale: non accendete candele, accendete una barricata. E infatti così è stato. Ieri c'è stato il funerale e vabbè, a parte la partecipazione grandiosa, con penso 2000 persone l'hanno accompagnata durante il corteo funebre fino al cimitero generale dove è stata sepolta con i suoi amati figli. Penso che è stata omaggiata ieri come avrebbe voluto e come meritava, insomma. E niente, volevo terminare un po' come compagna e come ragazza, no? Come Sofia. Volevo ringraziare Luisa per avermi accolta nella grande famiglia che è la Villa Francia, per avermi aperto le porte di casa sua e per avermi regalato quella rosa eterna del suo giardino, che è la rosa della ribellione alla fine, no? Contro i crimini sofferti da tutti i popoli poveri del mondo. E ringraziare veramente Luisa per il grande insegnamento che ha lasciato, non solo a me ovviamente, che ha lasciato credo a tutti i cuori che hanno voglia di lottare, no? E Luisa, pochi giorni prima di morire, con le ultime forze che aveva, si è fatta registrare in un video nel suo letto di casa. Veramente noi quando l'abbiamo vista io mi sono impressionata, perché veramente era smagrita, senza forza, ma in quel video invitava a non smettere di lottare, perché penso che questo sia, diciamo, il regalo più grande che possiamo fare a Luisa e che possiamo fare anche a noi stessi, no? Non smettere di lottare, perché
non tradiremo perché... solo noi. non tradiremo solo noi stessi.
No, e quindi penso che Luisa continuerà a vivere in tutti noi, in tutti i cuori ribelli del mondo, insomma.
Sofia, non so come ringraziarti, perché non è per niente semplice in questo momento. Io ti ringrazio tantissimo, non voglio aggiungere niente perché vorrei lasciare queste parole nelle menti di chi le ha ascoltate piuttosto che le mie. E tu mi hai mandato questo insomma montaggio bellissimo che adesso mandiamo, proprio delle parole di Luisa che io non tradurrò, perché non è come lasciare lì insomma un'opera così com'è, e penso che poi sia abbastanza semplice capirle. Io torno ad abbracciarti e a ringraziarti tantissimo per questo tuo contributo su Luisa, perché veramente per me era complicatissimo portare tutto questo, invece tu l'hai fatto in una maniera bellissima, quindi ti ringrazio ancora e ti abbraccio fortissimo.
Grazie a voi e hasta sempre Luisa.
Hasta sempre Luisa.
Grazie, hasta sempre.
Ti abbraccio forte, ci sentiamo presto.
Ciao compa, certo. Ciao. Ciao,
ciao. Poche parole, no, da aggiungere, forse solo quelle di Luisa, direi.
Esattamente, sì, direi proprio così.
Da onde viene la violenza? Che cosa più violenta che una persona tenga che vivere con 80.000 pesos, 100.000 pesos, 120.000 pesos nel mes? Que hay una desigualdad impresionante, muy impresionante. Aquí están los ricos y los pobres.
Pero ellos, ustedes fíjense que ellos, los ricos, los poderosos, solamente por haberle tocado sus bienes, por haberle tocado su fábrica, su tierra, ellos tomaron las armas inmediatamente.
¡Exigimos justicia para nuestro pueblo! ¡Libertad para nuestros presos políticos!
¡Y
está para los políticos
mapuches!
¡Y eso es mucho pedir!
Que este sistema neoliberal se implantó a punta de metralleta.
¡Tenemos que perder el miedo! ¡Ellos nos odian! ¡Nosotros odiémonos también! ¡Qué mierda hay de odiar!
Ustedes tienen todo el coraje del mundo, pero hay que estudiar, hay que pensar, hay que organizarse, compañeros, por favor. ¡Esto no es un juego! ¡Debemos salir a tirar piedras! ¡Aquí se nos va la vida!
¡Ustedes no van a ser nunca superior a nosotros! ¡Jamás! ¡Nunca! ¡Jamás van a ser superior a nosotros! ¡Nosotros somos los seres humanos que vamos a salvar este mundo, esta humanidad! ¡No ustedes los ricos! ¡No los poderosos! ¡No las policías! ¡No los ejércitos! ¡Nosotros somos! ¡Con nuestra fuerza! ¡Con nuestra voluntad! ¡Con nuestro amor!
El olvido no descansa, vida mansa, dejándola sin memoria, burlando su trayectoria, ya que así el poder avanza. Más nos queda la ofensiva y el incendio al que me apego, volviendo el recuerdo al fuego que como plaga se expande, porque ante todo el que mande no seré nunca borrego.
Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. Combate, quema, conspira, sabotea y sé violento. Que cualquier acción violenta.